9.47. Sono le 9.47 e siamo collegati con Erasmo dalla Grecia e con lui vogliamo cercare di capirne un pochino di più di che cosa sta capitando nelle decine di campi che sono sparsi in Grecia, di campi di confinamento per richiedenti asili sparsi nelle isole dell'Egeo, nell'entroterra greco, a qualche decina di chilometri dai confini, come anche dalle città. Un arcipelago la cui funzione dichiarata è l'accoglienza, la cui reale funzione è il contenimento. Luoghi squalidi, isolati, quasi inaccessibili, governati da leggi speciali. Ecco, all'interno di questo universo che sembra quasi un universo concentrazionario più che un luogo di accoglienza, qualcosa si sta muovendo, ad esempio a Cazzica, nella regione dell'Epiro, siamo non molto distanti dalla città di Ioannina, dove alcuni esponenti delle comunità africane hanno costituito quella che hanno chiamato semplicemente l'associazione e hanno dato vita ad una serie di proteste in cui denunciano le condizioni di segregazione razziale che caratterizzano la loro vita nei campi. Erasmo, che come dicevamo si trova in Grecia ed è anche scritto un articolo che trovate su Napoli Monitor, potrà parlarci ovviamente di come stanno le cose, ma anche degli incontri che ci sono stati di recente a Salonico per discutere la situazione dell'immigrazione in Grecia. Ciao Erasmo.
Buongiorno a tutte e tutti, a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Sì, allora, l'argomento è davvero molto, molto, per cui diciamo che partirei a partire dall'ultimo tema che hai toccato, ovvero la mobilitazione.
Posso chiederti se stai usando viva voce o cuffie?
No, no, sono semplicemente al telefono.
Va bene, non c'è problema, era perché siccome abbiamo dei problemi non solo con te, volevo capire com'era. Scusami l'interruzione.
Ah, non c'è problema. Allora partirò semplicemente dall'ultimo tema che hai toccato, ovvero la mobilitazione nei campi dell'Epiro. Ecco, lì abbiamo visto un gruppo abbastanza importante di richiedenti asilo, soprattutto africani, esponenti delle comunità congolesi, camerunesi, ma non solo, auto-organizzarsi e creare un collettivo capace di coordinarsi tra i diversi campi presenti nell'area, allo scopo di portare avanti alcune rivendicazioni in realtà estremamente base. Si chiede di essere trattati in maniera non discriminante, si chiede di avere accesso a una sicurezza alimentare che sia degna di questo nome, si chiede l'accesso ai trasporti, si chiede di non essere chiusi all'interno di campi sorvegliati con telecamere, droni e muri alti fino a 3 metri. Di fatto poi quello che tu dici essere il mio articolo è soprattutto è soltanto una lettera di fatto che ho semplicemente tradotto, è scritta direttamente dal pugno di questi stessi richiedenti asilo, è rivolta ai diversi attori istituzionali che governano la governance e i campi in Grecia, ed espone le loro richieste fondamentali. Per quanto riguarda la situazione generale dei campi in Grecia, come hai già detto, si tratta di un sistema complesso a più livelli che di fatto si integra con il sistema più ampio di governance della migrazione a livello europeo. La situazione greca, il cui sistema di accoglienza, tra virgolette, è strutturato in particolare sull'esistenza dei campi, va compreso all'interno di quella che è il più ampio processo di esternalizzazione delle frontiere in Europa e di internalizzazione delle frontiere, ovvero ai trattati bilaterali con i diversi stati confinanti con i paesi dell'Unione Europea che limitano la mobilità in partenza, si associano poi queste misure di contenimento una volta superati i confini. Le persone vengono bloccate per anni in Grecia nella speranza di vedere le proprie domande d'asilo incontrare il riconoscimento da parte degli uffici e quindi la speranza di poter poi lasciare il paese legalmente tramite un volo aereo e potersi poi dirigere verso un altro paese europeo dove ricominciare la procedura di asilo e quindi passare magari altri anni in un altro campo o in un altro centro di accoglienza, perché comunque la Grecia non è mai la destinazione finale di queste persone. Per cui questi campi vanno intesi come degli spazi di attesa spesso indefinita, in cui le persone possono davvero aspettare facilmente fino a 4 anni e spesso in condizioni di completa segregazione rispetto alla popolazione locale. A differenza del caso italiano, dove il sistema di accoglienza diffusa ha sicuramente una serie di limiti e contraddizioni ed è sicuramente parte, diciamo, di questo processo complessivo di governance della migrazione, qui in Grecia la segregazione spaziale degli immigrati è completamente esplicita. Questi campi sono spazi dove la popolazione residente può arrivare facilmente fino alle 3.000 persone e sono collocati di proposito al di fuori delle aree urbane lontano dagli occhi della popolazione locale e strutturati in modo tale che le persone di fatto non possano facilmente accedere allo spazio urbano, non possano facilmente partecipare alla vita sociale ma anche economica della Grecia in generale. L'altro elemento che è davvero, secondo me, è importante sottolineare come tali spazi ospitino spesso un'enorme quantità di minori. Parliamo di campi dove magari possono vivere 3.000 persone, di queste 3.000 facilmente 1.500 sono minori. Ma parliamo anche proprio di neonati che nascono all'interno dei campi, perché i tempi dell'attesa sono estremamente lunghi e quindi di tutte le problematiche che tutto ciò può comportare. Anche l'accesso alla salute è considerata dai richiedenti asilo stessi uno dei problemi principali. Viene denunciata continuamente la noncuranza delle istituzioni sanitarie nei loro confronti, uno stato di completo abbandono da parte delle istituzioni statali, al cui unica alternativa sono di fatto le associazioni umanitarie, la miriade di ONG che in questo paese di fatto sono la mano sinistra di questo sistema di governance. Da un lato abbiamo le autorità, le grandi organizzazioni internazionali come l'IOM o l'UNHCR che assumono un ruolo di coordinamento, dall'altro però sono poi centinaia di piccoli, spesso olandesi o francesi, italiani, inglesi, che poi sono di fatto incaricate di farsi carico dei bisogni essenziali di queste persone.
Chi ci guadagnano sopra?
Dipende ovviamente molto da qual è l'attore di cui si parla, si va dall'enorme ONG alla piccola associazione composta da due volontari, per cui l'imperativo etico sorpassa ogni valutazione di tipo politico sull'opportunità o meno di partecipare di fatto a questo sistema di governance. Anche da parte di quanti provino ad attuare un intervento politico all'interno di questi contesti è estremamente complesso agire sfuggendo da questa dinamica, nel momento in cui spesso la disponibilità, la mobilitazione da parte delle persone all'interno dei campi è strettamente legata alla capacità di risolvere le proprie istanze materiali estremamente urgenti, per cui è davvero una situazione molto complessa.
Sì, quindi secondo te queste ONG non ci guadagnano, non lo fanno per lucro?
Allora, sicuramente ci sono una parte di questo mondo sta facendo una fortuna sugli appalti e sui fondi europei che vengono stanziati. Questo io non, cioè, ci sono scandali a sufficienza a provare questo fatto. Rimane il fatto però che questo sistema non potrebbe funzionare se non sfruttando la disponibilità al sacrificio da parte di molti dei volontari che animano queste associazioni. È un meccanismo perverso, se vogliamo, di double bind, in cui da un lato queste persone cercano di aiutare in ogni modo chi vedono soffrire e dall'altro partecipano di fatto a questo sistema di oppressione.
E qual è l'opinione all'interno dei movimenti di opposizione sociale in Grecia rispetto a questa questione? Mi sembra una questione estremamente delicata che in alcune occasioni abbiamo visto riproporsi anche alle nostre latitudini. Collaborare o non collaborare con la macchina che tiene di fatto prigionieri, ingabbiati, segregati gli esseri umani? E chiaro che qui da noi la situazione è più complessa perché abbiamo delle vere e proprie carceri chiuse che si chiamano CPR, ma nel caso dei CARA o di altri centri chiaramente la questione diventa estremamente più sfumata e non si finisce con l'esserne comunque complici di questa dinamica?
Beh, qua in Grecia, per quanto io possa conoscere la situazione, credo che la posizione maggioritaria sia quella di non collaborare in alcun modo a questo sistema. Non si trovano collettivi che assumono uno status formale allo scopo di entrare in campi. Questo è qualcosa che chi fa proprio primariamente una prospettiva di lotta non fa.
Ho capito, quindi sostanzialmente i volontari che invece vi partecipano sono singoli animati da spirito umanitario, non persone motivate politicamente alla cancellazione di questi luoghi.
Come hai detto tu, è un terreno estremamente scivoloso. Molto spesso queste organizzazioni reclutano giovani volontari da diversi paesi europei, li mettono nei campi e lì queste persone si ritrovano fin da subito a svolgere le proprie mansioni, magari per qualche mese, magari per anche un anno, spesso però rimanendo anche estraniate rispetto al contesto politico greco in generale.
Ecco, tu raccontaci un po' la tua esperienza diretta, dove sei stato, a quale lotta hai partecipato?
Allora, qui ad Atene, come ho detto, abbiamo assistito negli anni a un processo di displacement della popolazione migrante verso le aree suburbane e le aree periferiche. In questo momento ad Atene rimane aperto il campo di Eleonas, che probabilmente vedrà la propria popolazione essere spostata correttamente proprio in questi giorni, e il campo di Sisto praticamente all'estrema periferia del Pireo. Tutti gli altri campi sono sparsi in giro per l'Attica, e in tutti questi, comunque, soprattutto nei mesi finali del 2021, c'è stata un'ondata di proteste, poiché i progetti legati alla cash card sono rimasti bloccati per quasi 5 mesi, ovvero il supporto monetario garantiva tramite un programma gestito dall'UNHCR è stato spostato sotto il controllo del governo greco, che però ha dimostrato ancora una volta la propria grande efficienza di fatto bloccando il programma per 5 mesi, e quindi portando a condizioni di vita molto molto difficili per quanti dipendevano primariamente da questo reddito. Questo ha portato a diversi momenti di conflitto, per cui spesso le persone si chiudevano dentro i campi, rifiutavano l'accesso del personale all'interno dei campi, rifiutavano il cibo che veniva portato all'interno dei campi. Di fatto vediamo agire quelle stesse pratiche di lotta che spesso associamo al mondo delle carceri o dei CPR. Dopodiché la verità è che molto spesso i conflitti che ci sono costantemente all'interno di questi campi non assumono una portata collettiva. Le persone sono le prime a essere abbastanza scoraggiate dal contesto e sperare semplicemente di poter uscire da questa condizione il prima possibile. Ovviamente ci sono gruppi più determinati, ci sono persone che a questa condizione non si rassegnano, ma negli ultimi mesi grossi movimenti collettivi non ce ne sono stati.
Chiarissimo. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere? Erasmo?
Sì, sono qui. Per quello che secondo me è interessante sottolineare è l'utilizzo della vulnerabilità spaziale di queste persone come strumento di governo. Attraverso il ricatto dei documenti una vulnerabilità giuridica viene stabilita, e questa vulnerabilità giuridica permette poi alle istituzioni di poter governare queste popolazioni spostandole come meglio credono da una parte all'altra, e questo diventa poi di fatto il modo più efficace per esprimere un controllo su queste popolazioni. Per cui questo è qualcosa che secondo me segna il destino di qualunque migrante dal momento in cui decide di lasciare la propria terra di origine, fino magari ad anche anni dopo essere arrivato alla propria destinazione, perché questa vulnerabilità spaziale la si incontra tanto sulle rotte quanto all'interno dei campi, quanto poi nel vivere le città, quanto poi nel vivere la condizione sistematica del disagio abitativo, degli sfratti, ma anche nella difficoltà ad attraversare lo spazio urbano e la possibilità di essere espulsi dallo spazio urbano con estrema facilità. Questa vulnerabilità spaziale per me è abbastanza evidente e permette di tracciare una linea rossa che connette tanti diversi punti.
Chiarissimo. Io ti ringrazio molto per questa tua testimonianza, ma anche per le riflessioni con le quali l'hai accompagnata. E buone lotte e alla prossima.
Grazie Maria, e ancora saluti a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.